giardino di Albert.
Oggi, 21 marzo, si celebra la Giornata Mondiale delle Foreste, un appuntamento istituito dalle Nazioni Unite per ricordarci quanto i boschi siano fondamentali non solo per la salute del pianeta, ma anche per le nostre vite. Le foreste sono casa per milioni di specie animali e vegetali e si stima che nel mondo circa 240 milioni di persone vivano effettivamente in ecosistemi forestali. Subtropicali, temperate, pluviali, boreali o equatoriali, le foreste forniscono servizi ecosistemici indispensabili: la regolazione del clima, la protezione del suolo e la conservazione dell'acqua. Senza foreste non esisterebbero agricolture resilienti, economie stabili e neppure le città. Ben ritrovati al Giardino di Albert e buona Giornata Mondiale delle Foreste. Io sono sempre Alessandra Bonzi e oggi vi porto con me nel bosco. Apriamo virtualmente una cartina della Svizzera e osserviamola con attenzione. Così, a colpo d'occhio, si vede subito, circa un terzo del territorio nazionale è coperto da boschi. Il bosco in Svizzera si estende per 1,3 milioni di ettari, pari al 32% della superficie nazionale, con delle differenze a livello regionale. Il sud delle Alpi è particolarmente ricco di boschi, che coprono quasi il 55% della superficie. Seguono il Giura con il 40%, le Prealpi col 35% e le Alpi con il 28%. Ma come stanno i nostri boschi? Negli ultimi decenni stiamo assistendo da una parte a una chiara tendenza all'aumento della superficie forestale. Dall'altra, però, le foreste sono messe a dura prova dal cambiamento climatico, in particolare da estati siccitose e torride, e anche dalla comparsa di alieni, uno su tutti il cinipide del castagno, ma anche dai parassiti, come per esempio gli attacchi di bostrico sull'abete rosso. Insomma, la grande sfida consiste nel garantire continuità al bosco e alle sue funzioni. E per toccare con mano e microfono queste questioni, ho voluto fare una passeggiata con Adrian Oncelli, che è ingegnere forestale e capo dell'Ufficio per la pianificazione, la selvicoltura e la protezione del bosco, e Andrea Stampanoni, che è collaboratore scientifico caccia presso l'Ufficio Caccia e Pesca del Canton Ticino.
Allora, qua siamo in un bosco di protezione sopra Monte Carasso, dove negli scorsi anni abbiamo fatto diversi interventi ed è uno dei comparti dove abbiamo anche più difficoltà con la selvaggina, quindi con dei problemi legati al cervo. Siamo qua per vedere cosa è successo in questi anni dopo gli interventi eseguiti.
Sì, è una delle tante zone dove l'impatto del cervo sul ringiovanimento boschivo è particolarmente marcato. Dal nostro punto di vista, quindi dal punto di vista gestionale, il problema è dato dalla difficoltà oggettiva nel conseguire risultati di prelievo durante la caccia. Vedremo dopo, quando ci incammineremo nel bosco. Il bosco è fitto, le pendenze sono importanti, quindi l'esercizio della caccia è difficoltoso, quindi il contenimento della crescita della popolazione di cervo è particolarmente difficile.
Prima di addentrarmi nel bosco con Adrian e Andrea, facciamo il punto della questione. La grande sfida del settore forestale, lo dicevamo prima, consiste nel garantire continuità al bosco e alle sue funzioni, quella di protezione in particolare, attraverso la diversificazione delle specie forestali presenti. Sarebbe ideale lasciar fare alla natura, ma non è sempre così semplice. Molte specie arboree sono particolarmente gradite dalla selvaggina e hanno pochissima possibilità di sviluppo, soprattutto in caso di concorrenza con le neofite invasive. E poi Adrian Oncelli.
In Ticino forse i problemi maggiori sono alle alte quote, ma forse un po' meno rilevanti con l'abete rosso, mentre alle basse quote i problemi maggiori sono sicuramente col castagno, che è presente praticamente solo al sud delle Alpi, ma ha tra le mortalità più alte a livello svizzero. E questo è dovuto anche alla gestione che c'è stata in passato, quindi noi abbiamo tanti castagneti che in passato erano gestiti a cedro per necessità, che dopo la seconda guerra mondiale non sono praticamente più stati gestiti e adesso si trovano in una fase di senescenza, di collasso. È lì che noi stiamo cercando di lavorare maggiormente, quindi i boschi che sostanzialmente si trovano dietro le nostre case.
I boschi dietro, accanto e sopra le nostre case, ovvero i boschi di protezione. Adrian Uncelli prima e Andrea Stampanoni poi.
Allora, il bosco di protezione è un bosco che svolge appunto una funzione di protezione, quindi garantisce la nostra sicurezza. Sostanzialmente si tratta che a monte abbiamo un pericolo naturale, quindi un processo di caduta sassi, una parete che appunto si distacca dai sassi, delle valanghe o delle frane. Al di sotto abbiamo un potenziale danno, quindi insediamenti, vie di comunicazione, vite umane, e tra la zona sorgente del pericolo e i nostri insediamenti c'è un bosco che mitiga gli effetti Dei pericoli naturali e quindi garantisce la nostra sicurezza, sostanzialmente diminuisce un po' il rischio di quelli che sono pericoli naturali concreti.
E questo bosco va gestito.
Esatto. Il bosco non ha bisogno di noi, ma noi abbiamo bisogno del bosco. Per poter garantire una funzione di protezione continua e duratura nel tempo è necessario gestirlo, quindi noi in particolare cerchiamo di tagliare il bosco per permettere al bosco appunto di rinnovarsi e quindi lasciare spazio alle future generazioni. Ed è in questo contesto che i problemi con la selvaggina si manifestano, quindi noi facciamo spazio alle nuove generazioni che però subiscono il brucamento da parte dei cervi e quindi ci sono proprio delle difficoltà a livello dello sviluppo del bosco, anche se in Ticino abbiamo bosco un po' ovunque, aumenta anche in tante zone del nostro territorio come in Svizzera, quindi a livello quantitativo ce n'è tanto, ma a livello qualitativo abbiamo dei problemi di rinnovazione, soprattutto in questi contesti dei boschi periurbani, dove anche lo spazio per i cervi a disposizione forse come ambiente non è ideale, c'è comunque un grande disturbo antropico, quindi dell'uomo che vive il territorio, quindi la pressione si riversa quasi tutta sul bosco.
Di che cosa sono golosi i cervi, Andrea?
Allora, il problema che ha evidenziato Adrian è quando, per partire un po' più da lontano, e quando queste situazioni di necessità, quindi di ringiovanimento del bosco, si trovano a livello di superficie, si trovano in concomitanza con le zone che il cervo sceglie per esempio per passare l'inverno. E qui è proprio il caso dove ci troviamo ora.
Siamo sopra Monte Carasso.
Esatto, qui una costa principalmente soliva, quindi dove il cervo subisce poco gli effetti dell'inverno, almeno dal punto di vista climatico, quindi delle precipitazioni. È chiaro che in un contesto dove l'offerta alimentare è relativamente bassa, perché non ci sono prati, non c'è altra fonte di alimentazione, le giovani piante che crescono nel sottobosco o laddove vengono fatti gli interventi selvicolturali sono la principale fonte di alimentazione del cervo. Va poi detto, come giustamente ha osservato Adrian, che in un comparto fortemente antropizzato come qui, il continuo disturbo causato dalla presenza dell'uomo aumenta la fame, semplicemente, e se la sola disponibilità alimentare è il ringiovanimento boschivo, il danno aumenta.
Fammi capire, un cervo in una situazione ideale di che cosa si nutrirebbe e come vivrebbe la sua giornata?
Idealmente, in una situazione idilliaca, diciamo, il cervo integrerebbe la sua alimentazione di graminacee solamente con una piccola parte di gemme o di germogli. Chiaramente in un paesaggio con poca variabilità, quindi con poca offerta alimentare alternativa, le gemme e i giovani ricacci delle piante sono in gran quantità e a disposizione facilmente, e quindi è chiaro che il potenziale danno è lì pronto e servito.
Uomo che disturba il cervo che si pappa i germogli, il bosco che fatica a rigenerarsi anche a causa del riscaldamento climatico. Insomma, la questione è complessa. Il difficile rapporto tra bosco e selvaggina si aggrava ogni anno di più a causa del continuo aumento degli effettivi della selvaggina, che è favorito dagli inverni miti e della scarsità di precipitazioni nevose degli ultimi anni. Un vero grattacapo per chi gestisce i nostri boschi.
Cos'è che volevi farmi vedere?
Si vede un piccolo impatto della presenza del cervo, si vede un giovane ricaccio di castagno parzialmente scortecciato dagli incisivi del cervo.
Ma quindi, diciamo, non solo le gemme,
no,
si lava i denti, cosa fa?
No, anche qui integra l'alimentazione con la corteccia dei giovani ricacci e si vede bene qui l'incisivo che ha strappato parte della corteccia. Dopo, chiaro, in un giovane ricaccio così non è considerato ancora un danno, però perlomeno si nota che qui la presenza è marcante.
Adrian?
Sì, qua vediamo un piccolo danno di individui abbastanza giovani, niente di recuperabile, però sicuramente le piante soffrono e come il caso del castagno c'è il rischio che poi arrivi il cancro corticale, quindi individui più giovani possono anche morire, però diciamo qua vediamo che sono solo un paio di individui toccati, quindi sostanzialmente se sono solo una parte, vabbè, c'è una certa selezione naturale. Il problema è quando questo è esteso a grandi superfici.
Cancro corticale vuol dire che la pianta a un certo punto è esposta, diciamo,
alle malattie. Alle malattie. Sì. Quindi ogni ferita è una porta d'entrata per
un po' come noi esseri umani.
Esatto. Quindi ogni volta che la pianta soffre uno stress dovuto danno, siccità, malattie, chiaramente entra in difficoltà e se questi stress sono accumulati può arrivare anche alla morte.
Ma procediamo, Andrea è già salito, che stai già osservando il bosco di nuovo.
Tra l'altro te l'hai soltato, quello è un miracolo.
Che cosa? Aspettate.
Vedi la pianta che si è salvata lì in mezzo, probabilmente i cervi fanno un po' fatica ad arrivare.
Sì.
Qua vediamo un tasso, è una conifera sempreverde che appunto d'inverno soprattutto viene brucata perché è una delle poche specie verdi che abbiamo qua. Però questa qua, diciamo, è un piccolo miracolo, è riuscita a salvarsi tra rovi e vecchie ceppaie e ha superato, diciamo, almeno la prima altezza critica di un metro e mezzo.
Per voi potrebbe essere salva?
Allora, per il brucamento al di sopra del metro e mezzo è già difficile che arrivano a far danni. Il problema sono comunque i danni da scortecciatura che possono avvenire fino comunque a diametri di 20-30 cm, quindi quando la pianta ha già 20-30 anni, e quindi diciamo dire proprio un periodo rischio zero non c'è, ecco. Però noi una volta che abbiamo superato questa soglia siamo già comunque abbastanza contenti.
Il brucamento considerato grave è soprattutto riferito alla gemma apicale, quindi alla punta della pianta, quando fisicamente il cervo non arriva più a brucare perlomeno la gemma apicale, la consideriamo quasi salva. Dopo è chiaro che ci sono altre fonti di danno, il brucamento delle gemme laterali, rispettivamente la scortecciatura come abbiamo visto sui castagni, e quindi ecco, perlomeno la crescita apicale è assicurata.
Scortecciatura, brucamento, boschi cedui, quanti termini nuovi ho imparato passeggiando nel bosco con Adrian e Andrea.
Questo è un bel esempio di quello che succede col castagneto, col cedro invecchiato. Quindi siamo in popolamenti che non sono più gestiti da 50-70 anni, direi. E cosa si vede? Si vedono alberi morti in piedi,
sì.
Alberi crollati, quindi si vede questa fase di tracollo, di senescenza. Quindi abbiamo dei boschi fisiologicamente abbastanza vecchi dovuto a questa gestione a ceduo molto artificiale, perché generalmente il castagno vive molto di più, e non essendo più gestiti, quindi quelli che noi chiamiamo i cedui fuori turno, adesso arrivano a questa fase di collasso e per noi è importantissimo riuscire a intervenire prima che queste situazioni avvengano su grandi superfici, e intervenire significa ripartire con una nuova rinnovazione in seguito al taglio della generazione più vecchia, ed ecco che è la fase più critica anche dal punto di vista della pressione del selvaggino.
Io pensavo che il bosco fosse in grado di far da sé, in fondo una situazione così cascheranno, diventeranno humus, fine.
Sì. Ma sì, di principio per la natura non è un problema, l'unica cosa è che appunto il bosco si sviluppa su cicli che vanno sui 200-300 anni e noi la funzione di protezione abbiamo bisogno oggi e domani. Quindi sostanzialmente in natura ci sono questi cicli alternati con fasi molto lunghe dove sostanzialmente c'è un deficit per quello che è la nostra funzione di protezione, e questo deficit chiaramente noi non possiamo tollerarlo su dei periodi così lunghi, e per quello che dobbiamo intervenire e fare in modo che questa funzione di protezione sia continua nel tempo.
Quando vi trovate di fronte a una situazione del genere, quali sono le prime misure che vengono prese quindi?
Ma col bosco ceduo di castagno generalmente la prima misura è quella di tagliare le vecchie ceppaie, i vecchi castagni, perché il castagno ha la capacità di emettere polloni, quindi ricaccia della ceppaia, quindi sostanzialmente cerchiamo di ringiovanire queste ceppaie che adesso col tempo sono instabili, poco vitali, anche se vediamo soprattutto quelli che sono stati i danni del cinipide e della siccità negli ultimi 10-15 anni che sono andati a sommarsi a questa assenza di gestione, quindi sostanzialmente cerchiamo di rinnovarli. Poi oltre al castagno che ricaccia la ceppaia, chiaramente ci aspettiamo tutta una serie di specie nella rinnovazione naturale che permettono di avere una diversità maggiore.
Oh,
fine, se guardi qua, più della metà delle piante o sono a terra o sono secche in piedi.
Ma quindi questo in teoria è tutto un bosco che dovreste sistemare?
Sì, lo stiamo gestendo da diversi anni, esatto, sì. Dopo non è possibile intervenire
ovunque,
a tappeto, ovunque, in tempi brevi, quindi la cura è, diciamo, dilazionata su 10-15 anni. E qua vedi bene.
Questi sono tutti alberi secchi ormai.
Esatto, o almeno la chioma parzialmente secca. Significa che o li tagliamo nei prossimi anni e riescono a ricacciare o altrimenti muoiono.
Ma potrebbero essere un pericolo questi?
Allora, questi qua direttamente no, però chiaramente quando un albero si ribalta può lui stesso mobilizzare dei sassi o comunque creare delle ferite e poi partono i processi erosivi.
I nostri boschi hanno bisogno del nostro aiuto, quindi. Tra le tante cose che possiamo fare c'è anche la ricerca. Capire quali specie autoctone sono più interessanti e promettenti dal punto di vista della resilienza ai cambiamenti climatici. Specie come l'abete bianco, le querce, gli aceri sono una risorsa per i nostri boschi, ma spesso risultano sporadiche o assenti nelle parcelle di territorio non protette. Al contrario, alcune neofite invasive, l'ailanto e la paulonia, prosperano indisturbate. Ma torniamo nel bosco. Le specie invasive. I cervi non mangiano, non gli piacciono le specie invasive, ridi Andrea.
Sì, beh, solito quando andiamo al ristorante.
Cibi esotici.
Mangiamo sempre la, diciamo, secondo i gusti personali, ma scegliamo la carne più tenera e più buona. Quindi no. L'ailanto, budleia o specie del genere, paulonia, specie del genere, neofite invasive, la palma, non vengono praticamente toccate, purtroppo, nella fauna selvatica.
Alcune specie sappiamo che sono velenose, per altre magari c'è da chiedersi se è solo una questione di tempo che si abituano. Però sì, e notiamo anche in questo contesto il ruolo della selvaggina, dove diciamo noi conosciamo già l'effetto tra virgolette sui nostri boschi, quindi che riduce il numero di piante, però quello che abbiamo notato negli ultimi anni è proprio questo effetto selettivo che ha il cervo, perché bruca le nostre specie autoctone e non tocca praticamente quasi mai quelle alloctone invasive. Quindi se già sono molto concorrenziali, agevolate magari anche da alcune condizioni climatiche particolarmente difficili per le nostre specie, ecco che si aggiunge questo fattore in più che complica ulteriormente la sfida.
La nostra passeggiata, ripida, lo sentite dal fiatone di tutti e tre, la nostra passeggiata, dicevo, continua tra rami scortecciati, tracce di brucamento, alberi secchi, ma diciamocelo, anche tanta magia. In fondo, i boschi e le foreste sono anche questo, luoghi dove possiamo staccare la testa, abbracciare la natura, osservare e ascoltare in silenzio il cinguettio degli uccellini. E poi ho avuto la fortuna di percorrere il sentiero con due esperti e quel bosco, poco sopra Monte Carasso, in poco tempo si è trasformato in un luogo ricco di storie da raccontare. Stai facendo così perché devo venire lì anch'io? Ok. Su quali piante secche stavo camminando?
Felci, molinia, tranquilla, ricresceranno in primavera. Allora, qua vediamo un intervento che è stato fatto 8-9 anni fa. Ormai dovremmo avere dei polloni di castagno sviluppati nell'ordine di 5-6 metri con una decina di centimetri di diametro. Purtroppo vediamo che dopo anni i più grandi sono al limite un paio di metri e sono stati martoriati ripetutamente dal cervo, quindi se vediamo le altre superfici recintate qua dovremmo avere già dei bei individui e dovrebbe crescere molto velocemente qua.
Invece questo abbiamo detto che ha quasi 8 anni, 10 anni, no? Dicevi, sì, in realtà è un bonsai praticamente.
Esatto, è un bonsai, vediamo la forma, ha dovuto correggerla diciamo più volte per reagire al danno, vediamo molto cancro corticale dovuto verosimilmente ai danni dal cervo.
Ma un castagno come questo rimarrà probabilmente così, non sì, riuscirà a crescere. Zoppato,
esatto, sì. Sì, sì, ha avuto molte difficoltà nel primo decennio della sua vita, magari un qualcuno di questi ce la farà, ma la maggior parte resteranno comunque con uno sviluppo nettamente insufficienti rispetto alle aspettative. Ecco.
Questo non l'avete recintato apposta per capire che cosa succede?
No, semplicemente le recinzioni costano. Sono difficili da mantenere perché basta un sasso, una pianta che cade, hai una rottura della recinzione, poi basta un cervo per vanificare decenni di sforzi e quindi non possiamo farle a tappeto ovunque. Cerchiamo di distribuire bene le recinzioni all'interno del comparto.
Per esempio dietro di te.
Esatto, qua però invece vediamo delle recinzioni singole, quindi sono state fatte per proteggere delle singole specie che sono state messe a dimora. Qua abbiamo piantato delle querce, specie che si ritiene che sia resistente alla siccità, alle temperature elevate, quindi oltre al taglio di rinnovazione qua abbiamo cercato di anticipare un po' con la piantagione e vediamo che la quercia, nonostante è stata piantata alcuni anni dopo il taglio, nonostante abbia uno sviluppo molto più lento del castagno,
è già
più grande perché è protetta dalla recinzione.
E queste appunto sono recinzioni singole che fate ad hoc.
Esatto, soprattutto dove ci sono le zone con magari già più problemi a livello di rinnovazione, è lì che andiamo a concentrare un po' i nostri sforzi. Però appunto quello delle piantagioni e recinzioni è un po' una misura supplementare, non può sostituire la rinnovazione naturale e non sono misure che si possono applicare su grande scala.
E quindi appunto l'altra misura, Andrea, qua ti guardo, è la caccia.
Sì, chiaro, a fronte delle due situazioni estreme, quindi una situazione totalmente artificiale dove la pianta messa a dimora è protetta, quindi la componente biotica cervo è chiusa fuori, a fronte dell'altra situazione estrema, quindi una fortissima pressione sui polloni di castagno e si vede a crescita, sembrano quasi dei piccoli grandi bonsai, ci vorrebbe la sana via di mezzo, una soglia di danno accettabile che si può ottenere unicamente se la densità della popolazione cervo è mantenuta sotto certi livelli, e da lì il ruolo imprescindibile della gestione venatoria.
E qui mi fermo un attimo perché sì, stiamo entrando in una questione molto delicata. La caccia, spesso oggetto di dibattito pubblico e tema estremamente divisivo, gioca in questo contesto un ruolo cruciale. Ricapitolando, l'eccessiva influenza degli ungulati, caprioli, cervi e camosci, in molte aree forestali rallenta o addirittura impedisce una rinnovazione sufficiente. Ma la foresta deve poter continuare a fornire i servizi ecosistemici richiesti anche in futuro e deve poter adattarsi al cambiamento climatico. Secondo i tecnici del settore forestale è fondamentale che gli ungulati non superino una densità tale da impedire la rigenerazione naturale delle piante e una gestione venatoria attiva è una misura di cui, secondo loro, non si può più fare a meno. Andrea Stampanoni.
Il problema, tra virgolette, la sfida gestionale di parlare di cervi è che sono esseri viventi mobili che si spostano tantissimo sul territorio, quindi noi non possiamo ragionare su dei comparti più piccoli riferiti a un'unità geografica di un taglio, ma ragioniamo magari su dei distretti o su delle popolazioni, quindi è ovvio che abbiamo dei contingenti di prelievo, non so, nel Bellinzonese nell'ordine di 4, 5, 600 capi. L'efficacia nel comparto diretto qui probabilmente è visibile solo a medio-lungo termine, perché il cervo, diminuendo di densità, ci sarà magari ancora il capo che viene a brucare qui, però a posto che averne 10 capi che brucano ne avremo solo 3, che è un po' la speranza del futuro.
Quanto è grande il territorio di un cervo?
Allora, il cervo, nonostante le sue ragguardevoli dimensioni, è un animale molto opportunista. È capace di vivere in pochissimi chilometri quadrati a ridosso degli abitati e se si sente al sicuro può passare la sua vita in pochissimi decine di chilometri quadrati nelle immediate vicinanze di un abitato e se non lo disturbiamo vive, si riprodurrà, mangerà e morirà nel comparto. Se avrà delle esigenze migratorie legate alla riproduzione o alla colonizzazione di nuovi ambienti potrà spostarsi anche di diverse centinaia di chilometri.
Adrian, qui abbiamo visto delle recinzioni ad hoc per ogni pianta, poi ci sono invece le recinzioni più grandi. Quando si decide di fare una recinzione più vasta, quali sono i criteri?
Dipende dalla situazione specifica che ci troviamo ad affrontare e lo facciamo soprattutto dove abbiamo proprio delle urgenze, quindi dove in pochi anni necessitiamo di avere un bosco sviluppato, magari in quei contesti anche dove il bosco è stato danneggiato su grandi superfici, pensiamo pensiamo ai danni da tempesta o da incendi, dove in poco tempo la funzione di protezione è praticamente annientata o ridotta notevolmente, ecco che lì dobbiamo intervenire con delle misure supplementari per accorciare un po' i tempi.
Andrea si guarda in giro, io voglio sapere cosa scruti.
Appunto, si vede il passaggio della selvaggina, ormai qualsiasi apertura in un bosco fitto che genera luce sul terreno e calore, quindi movimenta lo strato erbaceo e arbustivo, è una fonte di attrattiva del cervo. Da lì si capisce perché è importante lavorare sui grandi numeri, sulle grandi superfici.
Quanti ne vedi che sono passati da qua?
Nessuna idea, però è chiaro che il trottoio, quindi il passaggio continuo sul terreno evidenzia che la presenza...
Cioè questi non siamo noi esseri umani.
Siamo noi. No. Ecco. Qui sono i cervi che fanno avanti e indietro. Si vedono vecchi segni di brucatura o di sfregamento sui ricacci di castagno. Il cervo è qui rimarrà così, così è, così rimarrà.
Adrian, Andrea ed io ci muoviamo fuori e dentro il sentiero. Un tasso che butte germogli, un castagno bonsai che fatica a diventare grande, una faina che ci attraversa la strada e si rifugia sotto un cumulo di felci. In questa giornata mondiale delle foreste ho voluto portarvi con me e con i miei ospiti in uno dei tanti luoghi magici del nostro territorio. L'ho fatto per ricordarci che vivere il bosco in maniera responsabile è importante ed è importante comprendere che dietro ogni sentiero e ogni albero che ammiriamo c'è un equilibrio delicato da proteggere. Ringrazio Roberto Rossinelli per l'assistenza tecnica e i miei ospiti Adrian Oncelli, ingegnere forestale e capo dell'Ufficio per la pianificazione, la selvicoltura e la protezione del bosco, e Andrea Stampanoni, collaboratore scientifico caccia presso l'Ufficio Caccia e Pesca del Canton Ticino. Io vi saluto, mi rimetto gli scarponcini da montagna e se vi va ci vediamo nel bosco. Ne avete uno del cuore? Io sì, ci vediamo lì. A presto!